bene?
E manca un ragazzo del terzo gruppo, credo.
Va bene, spontaneamente sono arrivati i primi relatori. Tu sei?
Teo Salvagni. De Manzoni.
Prego, parola a te.
Salve a tutti. Noi prima abbiamo fatto appunto un gruppo sulla disoccupazione, sul fuga dei cervelli, e dalle discussioni che abbiamo fatto sono usciti alcuni argomenti, tra cui appunto uscire dalla zona di comfort e aprire un po' la mente verso quello che potrebbe essere un futuro lavorativo. E inoltre, dato che il nostro liceo, che è un liceo scientifico applicato, non ci offre, diciamo, un'alternanza scuola-lavoro molto pratica, ma solo teorica, abbiamo pensato che sarebbe molto meglio avere un'idea più pratica della scuola, dell'alternanza scuola-lavoro, e magari andando a fare degli stage da qualche parte, anche se sia un liceo e in un istituto tecnico. E come altro punto, il fatto di frequentare un liceo o un istituto tecnico non deve limitare la vostra mente a pensare di frequentare un'università che sia strettamente legata col liceo, ma magari anche a aprire la mente verso nuove facoltà che non si avevano magari considerate. E ultima cosa, e in un futuro molto probabilmente, cioè al Manzoni c'è stata un'assemblea in cui c'era il rettore dell'Università di Bologna, ci ha spiegato che molto probabilmente in un futuro la maggior parte di noi farà un lavoro che ancora non esiste, e quindi appunto ci si deve aprire appunto a un futuro che non abbiamo neanche previsto, anche se potrebbe essere pauroso, non dobbiamo spaventarci. E basta.
Grazie. I ragazzi del secondo gruppo, dignità del lavoro.
Buongiorno. Noi come temi per la dignità nel lavoro abbiamo parlato, come primo punto abbiamo trovato la mancanza di lavoro e precarietà aiutano le mafie, e con le mafie, cioè non solo le mafie ma anche il lavoro in nero, ad esempio, poiché questo può sembrare più fruttuoso per un individuo, poiché magari i salari sono maggiori rispetto a un lavoro che può provenire grazie allo Stato. Tuttavia sarebbe necessario, quasi un diritto e un dovere, di scegliere un lavoro che sia dignitoso e utile per il progresso della nostra società.
Mancanza di partecipazione da parte dei cittadini. Questo perché molti cittadini tendono a non preoccuparsi troppo delle mafie e tendono a farsi, diciamo, gli affari loro, e cercano di tenersi alla larga da questo tema perché possono ricevere dopo delle percussioni da parte della mafia, per l'appunto, e quindi c'è bisogno di molta più informazione da parte dei cittadini, bisogna informarli. E bisogna anche cercare di portare loro verso questo tema, nonostante loro si distacchino. E le scuole poco attente al tema delle mafie o troppo nozionistiche, perché nelle scuole non si viene molto a parlare delle mafie e se ne discute poco. I professori magari non sono molto attenti a questo tema e tendono a parlare, cercano comunque di stare alla larga da ciò che è la loro lezione normale, diciamo, e quindi c'è poca consapevolezza da parte degli studenti di quello che succede attorno a loro e nella vita quotidiana. E consapevolezza e diritto di poter scegliere, perché ognuno di noi deve essere consapevole di quello che vuole andare a fare e di quello che invece è giusto e sbagliato, perché molte persone tendono a prendere delle scelte sbagliate poiché non sanno com'è giustamente quello che vuole andare a fare. E la rete sociale, le famiglie, le associazioni, i sindacati, anche loro rappresentano un po' il nostro ambiente, cioè degli studenti, perché loro comunque nelle famiglie bisogna anche parlare molto più delle mafie, molto più della scuola lavoro, e bisogna comunque avere un argomento e un po' più di partecipazione da parte anche delle associazioni, e creare una cultura del lavoro e della legalità, e legato comunque a ciò che ho detto prima, quindi acculturare molto di più i giovani nel sapere, perché più i giovani sanno e meno sbagliano, e quindi prendono delle decisioni giuste e tendono anche ad avere una strada un po' più proficua. E più formazione da parte dei docenti e dei dirigenti, poiché molti dirigenti hanno l'incarico di dirigere per l'appunto la scuola, non si preoccupano molto del fatto del tema delle mafie e cercano di eseguire il loro lavoro nel meglio possibile, e non catturando comunque dei temi che sono alla base di tutti i giorni e che sfuggono a molti, e quindi ci vuole molta più formazione.
Grazie, grazie per queste prime riflessioni. Il secondo gruppo?
L'ultimo del gruppo, allora, prego. Buongiorno. Noi abbiamo parlato di caporalato, sfruttamento nel lavoro e quindi lavoro nero. Abbiamo iniziato la discussione domandandoci che cos'è il caporalato. Il caporalato non è nient'altro che l'organizzazione del lavoro mediante intermediari, i caporali, che prendono lavoratori da zone, ghetti possiamo dire, e li portano nelle varie aziende agricole per lavorare. È venuto fuori dalle nostre riflessioni che il caporalato vuol dire lavoro illegale, vuol dire umiliazione, vuol dire disperazione, vuol dire sfruttamento, discriminazione, perdita di speranza e immigrazione. Immigrazione perché soprattutto in questi anni il caporalato mira appunto a profughi, immigrati, richiedenti asilo, perché non, in qualche modo questi non sono tutelati da nessuno. E il fatto di non essere tutelati li spinge a cercare un lavoro che non soddisfa pienamente i loro bisogni primari in quanto a retribuzione, ma può comunque soddisfare a breve termine qualche necessità, e quindi parliamo appunto di sfruttamento. Quindi lo colleghiamo con l'umiliazione, con la disperazione, la discriminazione. E da qui ci siamo posti un'altra domanda: che cosa dovrebbe fare la scuola per combattere il caporalato? Sono venute fuori parole come informazione, coscienza, l'alternanza scuola-lavoro, come esperienza critica e non come adeguamento domestico, no, dogmatico, scusate, alle regole del mondo del lavoro odierno. E da qui siamo passati a cosa invece possiamo fare noi per combattere questa forma di sfruttamento. E sono venute fuori parole tipo denuncia, denunciare questi atti, oppure applicare il sussidio di disoccupazione prima del lavoro, perdita del sussidio, cioè, e cioè il sussidio di disoccupazione non dopo che uno ha già lavorato, ma prima che uno, cioè quando uno è disoccupato e non ha ancora lavorato, perché in Italia oggi puoi usufruire del sussidio di disoccupazione solo dopo che hai lavorato, almeno una volta. E secondo noi, dalla nostra discussione, il sussidio di disoccupazione prima di un lavoro sarebbe, come dire, il minimo, come in molti altri paesi dell'Unione Europea e del mondo in generale. Grazie.
Grazie al gruppo A. Invito tutti i referenti, tutti i portavoce del gruppo B a farsi avanti, perché daranno lettura ai loro manifesti, lettura, insomma, presentazione dei contenuti elaborati nel gruppo B che si è riunito in sala Platino. Grazie.
Ci metteremo di meno sicuramente. Bene. Ciao a tutti di nuovo, ci siamo conosciuti già prima, sono Guglielmo. Allora, noi posso iniziare? Sì. Noi siamo partiti dall'analisi dei principi costituzionali del lavoro, e quindi abbiamo analizzato l'articolo 1, l'articolo 3 e l'articolo 4, calandoli nella realtà attuale. Quindi all'articolo 3 abbiamo parlato di uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, come questo si possa tradurre nella realtà del mercato del lavoro attuale, che è molto interessante. Articolo 4, abbiamo parlato di diritti e dei doveri del lavoro, e abbiamo parlato di dignità del lavoro, di uguaglianza, di possibilità per tutti, sempre parlando dell'articolo 3, e ci siamo chiesti come la nostra vita, come la nostra esperienza lavorativa futura potrà essere in effetti. Sì, abbiamo parlato del lavoro all'estero, abbiamo parlato di quello che noi pensiamo possa essere il nostro futuro lavorativo da qui a 10-20 anni. Passo la parola ai miei colleghi più piccolini che...
Allora, io parlo del lavoro e noi ci siamo chiesti come domanda principale che cosa penseremo nel futuro. Ovviamente, siccome siamo due classi, una al quinto anno e una al primo anno, avevamo risposte diverse. Una delle tante risposte è stata appunto dipende. Dipende dal bisogno, ad esempio, se uno ha più o meno bisogno di questo lavoro. Se uno ne ha più bisogno, ovviamente si adatta a fare quello che gli capita. Mentre se uno lo prende come un, non proprio un bisogno, ma diciamo un divertimento, ovviamente sceglie ciò che gli piace. E in seguito abbiamo parlato anche della diciamo parità o meno anche sull'ambito del lavoro. Parità o meno che troviamo anche nell'articolo 3, in base a sesso, che fino al 1946 questa parola nell'articolo 3 non esisteva, perché appunto c'era ancora un pensiero molto antico che l'uomo fosse sopra la donna, e di conseguenza adesso però non c'è più questa diversità, o almeno non ci dovrebbe essere.
Esatto. Diciamo meglio.
Dopo il sesso abbiamo parlato anche della razza, che non si dovrebbe parlare di razza, o come ha detto Einstein, l'unica razza che esiste è la razza umana. E in seguito anche di lingua, religione, idee politiche e condizione sociale o personale.
Allora, sempre ricollegandoci al fatto del lavoro, abbiamo parlato anche del fatto che una buona parte di noi ragazzi vorrebbe fare un'esperienza all'estero, ma cioè non nel senso vivere, restare lì, ma un'esperienza anche di pochi anni, 2 o 3 anni, giusto un pochino anche, che ne so, ampliare il lavoro, imparare un po' la lingua, ci sono varie questioni per cui una persona si può trasferire all'estero per un soggiorno temporaneo. Ricollegandoci alla, invece alla parità tra i sessi, ci siamo collegati al salario, che nel lavoro ci sono molte differenze. Per esempio, le donne in alcuni lavori prendono un salario minore rispetto a degli uomini che magari nella figura del lavoro si possono mostrare come un portento, nel senso, se tu pensi a un lavoro pensi all'uomo come persona principale, non neanche tanto a una donna. Ovviamente ci siamo collegati in base a esperienze di persone, come una simulazione che passo la parola.
Concludendo, abbiamo parlato anche di come si crea il lavoro, e in particolare noi Quinta C del liceo Laura Bassi, facciamo l'indirizzo economico-sociale, abbiamo raccontato ai ragazzi di Ferrara di un'iniziativa, l'iniziativa Copyright promossa da Lega Coop, alla quale abbiamo partecipato l'anno scorso. Un'iniziativa che sostanzialmente si occupava di creare una realtà cooperativa di lavoro nella quale noi avremmo dovuto, partendo dallo statuto fino ad arrivare ai bilanci, creare davvero un'azienda. Ci si è resi conto, parlando con i ragazzi più piccolini e raccontando a loro la nostra esperienza, di quanto in realtà in Italia purtroppo sia difficile creare lavoro, quanto ci siano delle tematiche molto complesse riguardo alle imposte, riguardo alle possibilità che si creano in Italia di fare lavoro, e è stato molto interessante. Grazie.
I portavoce del gruppo C si facciano avanti. Ecco, le portavoce.
Allora, noi per iniziare abbiamo analizzato gli articoli 1, 3 e 4 della Costituzione. E poi abbiamo fatto un brainstorming dicendo tutte le cose che ci spaventano riguardo al nostro futuro, principalmente il futuro lavorativo. E quelle sono le parole che sono uscite da questo brainstorming. E dopo abbiamo cercato di raggrupparle, cercando di capire come risolvere queste problematiche. E da qui abbiamo scritto questo cartello che adesso vi spiegheremo.
Appunto, le parole che sono saltate fuori rappresentano le nostre preoccupazioni proiettate nel nostro futuro lavorativo. Tra queste possiamo sottolineare i pregiudizi e discriminazioni che sono anche sottolineate negli articoli della Costituzione, che sono anche rappresentate dai privilegiati, raccomandati, così, la concorrenza. La disoccupazione e poi siamo passati anche a altre tematiche come la mancanza di solidarietà tra i lavoratori e anche con i capi. E questi macro temi che sono venuti fuori rappresentano magari le nostre soluzioni di noi studenti, come la vediamo. Quindi una risposta a un problema da noi che ci vediamo proiettati in queste preoccupazioni.
E tra i principali problemi che abbiamo riscontrato abbiamo sottolineato un problema fondamentale di mentalità, nel senso che in Italia ci sono alcune mentalità mafiose insite in ognuno di noi e che poi vanno a ledere tutto quello che è il mondo del lavoro, dalla mancanza di di aiuto comunque reciproco nel mondo del lavoro, alla corruzione, a una concorrenza che magari è nociva per le persone, e quindi ci siamo chiesti un po' come avremmo potuto fare a risolvere questi problemi di mentalità. Abbiamo pensato subito al mondo della scuola, al mondo della formazione, una formazione alla cittadinanza attiva che sia responsabile, che sia anche consapevole e che possa partire già dalle scuole elementari, un po' quello che cerca di fare con Cittadini, e quindi di partire a formare gli studenti dalle scuole elementari per poi arrivare alla scuola superiore, all'università, però ponendo l'attenzione anche sul ruolo della famiglia all'interno della formazione degli studenti, perché una famiglia che può formare ma che può essere anche formata di riverso dagli studenti che imparando qualcosa a scuola possono riportare poi quelle che sono le loro riflessioni all'interno della famiglia a condividerle. I macro temi, oltre a questo che abbiamo individuato, di problematiche essenziali nel mondo del lavoro sono le tasse troppo alte che spingono a non potersi realizzare effettivamente, nell'avere paura di non riuscire a realizzare quello che è il tema della giornata di oggi, cioè lavoriamo, amo, amare, fare quello che amiamo fare, perché non abbiamo la possibilità appunto di inserirci in un contesto lavorativo che ci faccia sentire realizzati come poi dovrebbe essere secondo la Costituzione. Non sentiamo di avere spazio e di essere ascoltati nel mondo del lavoro, perché non siamo sicuri appunto che riusciremo a fare il lavoro che vorremmo fare, quindi dovremmo scendere a dei compromessi, dovremmo affrontare la disoccupazione oppure il dover rinunciare a quello che è il lavoro dei nostri sogni perché non è pagato abbastanza e quindi non potrebbe consentirci un sostentamento. I problemi nell'entrare nel mondo del lavoro sono anche l'allungamento dell'età pensionabile, che in un certo senso ruba lavoro ai giovani perché ovviamente non libera posti di lavoro, oppure la corruzione, quindi sempre ritorna al tema della mafia, perché la corruzione non crea effettivamente posti di lavoro come invece può sembrare, ma semplicemente li toglie, perché entrando in quella mentalità mafiosa dell'omertà oppure del favoreggiamento dei raccomandati non permette effettivamente alle persone di realizzare quello che l'articolo 3 della Costituzione dice, cioè non permette alle persone di essere effettivamente uguali, perché non sei uguale se vieni assunto in base alle conoscenze che tu hai. E quindi abbiamo dato un po' una risposta sul tema della formazione, quindi la scuola, quello che la scuola e le famiglie potrebbero fare. Invece per altre cose come la corruzione, l'allungamento dell'età pensionabile, abbiamo ovviamente bisogno comunque dell'aiuto delle istituzioni, perché sono cose che vanno un po' oltre quello che il singolo cittadino può fare. E grazie.
Allora, io prima di tutto volevo complimentarmi con tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno esposto, perché ho sentito parole come pregiudizi, disoccupazione, solidarietà, dignità, attenzione alla legalità, contrasto delle mafie, soprattutto un'insistenza quasi ossessiva su un testo che è ancora in voga, allora la Costituzione della Repubblica Italiana. Però non vorrei essere nei panni adesso dei nostri relatori, io cercherò appunto, e quindi l'invito per cercare di facilitare e di parlare il più possibile, essere sintetici e possibilmente stare nei 5 minuti per intervento. Io poi sarò un po' tassativo e quindi incalzerò eventualmente. E vorrei partire però da un tema che ho sentito all'inizio soprattutto e che riguarda molto concretamente, penso, la maggior parte di voi. Quanti hanno esperienza di alternanza scuola-lavoro? Potete alzare la mano, per favore. Beh, pensavo anche di più. Molto pochi ancora, però quei pochi hanno fatto anche rilievi critici. Noi abbiamo qui la dottoressa Brescianini. Allora, alternanza scuola-lavoro, la scuola ancora manca in qualcosa? Abbiamo sentito in un'insistenza su una formazione troppo teorica, su un dogmatismo, ho sentito la parola dogmatismo. A lei la parola.
Sì, certamente, grazie intanto ovviamente ai ragazzi per i contributi, gli stimoli che io riporterò naturalmente come dirigente di un ufficio scolastico regionale all'amministrazione. L'alternanza scuola-lavoro, udite udite, è nata nel 2003, non è proprio così nuova, con la legge 53. Quindi a noi tocca, poi è stata ripresa dalla legge 107, siamo qui tutti insieme, voi e le persone qui presenti, per renderla attuativa, perché come sappiamo in Italia, ma in generale, non basta una norma. Voi ce lo dite in modo molto chiaro per i pochi che hanno avuto esperienza, soprattutto di liceo, che sono fra gli indirizzi delle nostre scuole, licei, tecnici e professionali, quelli che faticano un pochino di più a trovare un rapporto diretto col mondo del lavoro, dove vado a fare l'alternanza, e spesso in questa prima fase di attuazione della norma le scuole hanno realizzato delle attività di impresa simulata, quindi delle sperimentazioni comunque d'aula. Quindi certamente chiaro il messaggio e la necessità di andare verso ed andare dentro alle situazioni reali di lavoro, ovviamente insieme, perché come nei gruppi in cui ho lavorato deve essere un'attività bidirezionale, dove la scuola si impegna a rendere più utile l'alternanza, che tradotto vuol dire a farla pesare sui voti di scrutinio. Quindi all'interno del consiglio di classe l'alternanza non deve essere un optional, ma deve far parte integrante del percorso, e ovviamente le aziende a rendere l'alternanza qualcosa di concreto, attuativo. Non posizioniamo i ragazzi, ma pensiamo a cosa loro possono darci in un rapporto reciproco e virtuoso. Altro tema rapidissimamente citato, quello della formazione. Stiamo lavorando intensamente per la formazione dei docenti, che molti di voi hanno citato come punto chiave, formazione dei docenti e dei dirigenti. In Emilia Romagna abbiamo circa 48.000 posti docenti, che sono 70.000 e più docenti, quindi non stiamo parlando di qualche numero, con un forte turnover. Da quest'anno l'amministrazione ha realizzato un piano per la formazione dei docenti con 1.700.000 euro per l'Emilia Romagna, quindi stiamo formandoli tanto. È ovvio che la formazione, per quanto agita, così come lo avete sperimentato voi, deve essere una formazione non solo frontale per gli stessi docenti, ma dove i docenti si mettono in gioco per rinnovare le metodologie, quella che voi oggi avete rappresentato fortemente, che quando vi si dà la parola di cose da dire ne avete tante. Quindi bisogna che anche in aula ci sia un pochino meno questa situazione frontale, ma ci sia una messa in gioco di quello che pensate per adattarvi ai lavori del futuro, che come avete detto non saranno quelli di adesso. Quindi bisogna far agire molto velocemente il pensiero. Mi fermerei così per ora, poi
va bene. Però ecco, io ho un'altra domanda, non voglio essere un po' polemico: perché sono così pochi i ragazzi che hanno fatto esperienze di scuola?
Certamente. Allora, l'alternanza scuola-lavoro è ordinamentale dalla terza superiore, e sappiamo tutti che non tutte le terze, quarte, quinte superiori dei 600.000 studenti dell'Emilia Romagna, 200.000 di superiore, hanno realizzato l'alternanza proprio per i motivi che dicevo. Se dobbiamo fare carte, cioè dire che l'abbiamo fatta, allora mettiamo i ragazzi in aula a far finta che stanno lavorando in alternanza. Se vogliamo e questo noi vogliamo in Emilia Romagna, un'alternanza di qualità, ci stiamo sedendo noi come ufficio scolastico, con le associazioni, tante quelle presenti, qua c'è anche il Copernico Carpegiani per esempio, che vanta un'esperienza molto forte, strutturata, di alternanza scuola-lavoro. Sicuramente ci siamo concentrati moltissimo sulla filiera professionali e tecnici, che sono immediatamente a contatto col mondo del lavoro in uscita. Questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia sul liceo e continuare a lavorare insieme. Io rimanderei anche proprio al tavolo nell'idea di un lavoro comune, ci dobbiamo parlare e trovare poi le aziende che accolgano i ragazzi.
Grazie, allora ecco, abbiamo evocata la controparte, le aziende. Darei la parola a Romina Mazzotti di Ima Group. Voi siete una delle realtà più importanti, se non la più importante qui in Emilia Romagna, anche per me che non sono emiliano romagnolo, l'ho appreso nel poco tempo che sono qui. Allora, questi ragazzi che fanno queste esperienze, questi percorsi, come vengono percepiti in azienda? Cioè, sono un valore aggiunto, è un'esperienza importante, vengono parcheggiati, lo dico brutalmente?
Allora, durante questo tema è emerso anche durante il confronto in aula avvenuto poco fa, e sono rimasta, per la mia esperienza personale e per l'azienda che rappresento oggi, un po' basita, perché la realtà invece di IMA è tutt'altro che così. Da noi l'alternanza scuola-lavoro è un tassello molto importante di collegamento con le scuole e con i giovani studenti, che poi a tendere potranno essere anche i nostri giovani dipendenti. Quindi per noi è sempre molto importante l'attenzione, e sfruttiamo, perché utilizzo proprio questo nome, sfruttiamo con molto piacere questo strumento, perché per noi è un modo in primis di vedere un po' le giovani leve e il futuro della nostra azienda, come si comporta messo sul campo, e poi soprattutto è un modo per farci conoscere fin dall'inizio da parte degli studenti, perché è il modo primario per poter agganciare fin dall'inizio una giovane risorsa. Quindi mi dissocio un po' dalla, dal sentore comune che vedo in quest'aula, che purtroppo ragazzi ci riportano esperienze non troppo piacevoli di episodi in cui sono stati proprio letteralmente parcheggiati dalle aziende a non fare niente. Invece in IMA succede tutt'altro, perché vengono totalmente coinvolti e l'esperienza di alternanza scuola-lavoro è una partecipazione totalmente attiva da parte dello studente. Quindi
lei può farci qualche numero, può darci qualche numero, quanti percorsi avete attivato?
Numeri non ne ho ad oggi, però le posso dire che sono notevoli, perché è una cosa che facciamo già da diverso tempo e ci siamo accorti che tra l'altro approfitto per dire che nonostante il feedback che abbiamo ricevuto da quest'aula, noi abbiamo spesso e volentieri un problema che non riusciamo a trovare le persone, i giovani diplomati piuttosto che laureati, soprattutto nell'ambito tecnico, perché noi facciamo macchine automatiche, quindi abbiamo bisogno di tecnici. E quindi per assurdo per noi uno strumento come l'alternanza scuola-lavoro è un modo per intercettare ancora prima che lo studente diventi diplomato la futura risorsa. Quindi non ho un numero esatto da dare, ma ho di sicuro un riscontro molto elevato di questo strumento all'interno della nostra azienda.
Ecco, oggi abbiamo letto sui giornali l'ultima richiesta, l'ultimo allarme, 1000 periti che non ci sono a Bologna, che dovrebbero arrivare dalla Sicilia, ma lasciando le collocazioni geografiche, però probabilmente un fondo di verità c'è. Allora io passerei la parola, l'abbiamo evocato tanto, il sindacato, il mondo sindacale, che dovrebbe essere, anzi, nella rappresentazione che ci viene fatta nella narrazione, lontano da persone così giovani, che però viene spesso evocato. Allora io chiederei proprio ad Anna Salfi di parlarci di cosa può fare il sindacato, soprattutto in questo specifico ambito, alternanza scuola-lavoro.
Io partirei da una mancanza. Prendere l'articolo 1, 3 e 4 e saltare il 2, secondo me fa mancare un tassello a questa discussione, perché nell'articolo 2 c'è il riconoscimento delle formazioni collettive di rappresentanza e quindi se chi cerca lavoro si pone, si sente, si percepisce come solo, è chiaro che il sentimento di sfiducia, anche di fragilità lo pervade. Ora, quello che può fare il sindacato può fare molte cose, però partendo da qua, intanto vi ringrazio di questo invito, perché parlare in diretta con i ragazzi è la cosa più utile per tutti noi, anche perché noi avevamo due classi, no? Molto diverse, dei grandi che avevano fatto delle elaborazioni, dei piccoli che erano molto, che però si sono riscattati nella fase del rapporto, del ritorno, no? E quello che abbiamo provato a fare è stimolare come loro vedono questa cosa, perché il sindacato, che ha i piedi saldamente per terra, ha bisogno anche di vedere nei dati, nelle percezioni, nei desideri, nelle paure, il punto di riferimento dei lavoratori. E allora per esempio rispetto al lavoro all'estero, nel workshop tutti quanti hanno alzato sostanzialmente la mano per andare all'estero. Il problema è non vivere l'estero come una condanna e quindi non essere migranti, ma essere persone che fanno esperienze. Quindi io trovo molto positivo il fatto che ci sia questo tipo di percezione. L'altro punto è il lavoro che piace. Allora, sul lavoro che piace abbiamo potuto vedere che in realtà troppo spesso ci si attacca a una tipologia di lavoro piuttosto che a un'inclinazione che può essere anche sviluppata in altri lavori, e quindi c'è secondo me, visto da sindacalista, un lavoro da fare sull'orientamento al lavoro, perché molte volte ci si innamora di una determinata figura lavorativa e invece quel tipo di capacità, attitudine la puoi trovare anche in un'altra, un lavoro più strategico, più così. L'altra cosa è, c'era un paragone tra una scuola tecnica e un liceo, che è molto diverso, perché la scuola tecnica, per esempio, si percepiva, che erano i piccoli, si percepiva come sovrannumeraria sulle istanze del mercato del lavoro, cosa non vera, o non vera nella misura in cui veniva percepita. E poi abbiamo visto anche dei ragazzi che hanno fatto l'esperienza di lavoro E quindi non solo il caso che veniva riportato prima, ma anche chi ha lavorato in una gelateria o chi ha lavorato come su un lavoro di cura, un nuovo italiano proveniente dal Cameron che aveva fatto il badante ad una persona con problemi di handicap. Ecco, lì secondo me è su che tipo di lavoro c'è domani, che tipo di garanzie ci sono per il lavoro di domani. Perché il lavoro, per esempio, il lavoro di cura, il lavoro con le persone ancora così bistrattato, e quindi questo tema delle discriminazioni che non sono, per esempio, quando abbiamo parlato della lingua, che è venuta fuori come un problema di molti italiani, perché noi, nonostante siamo in una regione così importante, non tutti parliamo la seconda lingua o la terza lingua, eppure il ragazzo che veniva dal Camerun, che aveva fatto anche il badante, intanto parlava due lingue, parlava il francese e parlava l'italiano, e quindi vedere anche le diversità come opportunità, come forme di integrazione. Ecco, io penso che per il sindacato, e arrivo qua, la cosa più importante da fare è esercitare delle politiche inclusive che riescano a mettere dentro questa dimensione prospettica e diversa dei nuovi lavori e di come il lavoro si non credo che l'unica soluzione, anche se qui l'esperienza che i ragazzi hanno fatto con l'autoimprenditorialità è molto interessante, perché fa capire il bisogno dei soldi, dei finanziamenti, che non è molto facile, non credo che la risposta sia solo lì, anche perché i dati ci dicono che il lavoro a tempo indeterminato è ritornato nei sogni di molti, perché si rendono conto dell'impatto che ha sulla vita. Quindi, insomma, un'apertura, e dal sindacato cosa viene? La richiesta di continuare questo dialogo anche per, come dire, aggiornare e arricchire le nostre elaborazioni sia sul livello regionale ma anche nelle aziende. Grazie.
Grazie. Allora, sempre per restare in tema di sindacato, Bruno Papignani della FIOM dell'Emilia Romagna, esperienze anche concrete di alternanza scuola-lavoro, funziona, è l'unica strada per avvicinare i giovani al mondo del lavoro?
Ma intanto fermatemi, perché un sindacalista gli piace molto ascoltarsi e quindi rischia di parlare a lungo senza poi dire niente. Una cosa però, la prima cosa è che si diceva mancano personale qualificati, arrivano dal sud, arrivano da altre parti. C'è un motivo. Per 20 anni abbiamo culturalmente distrutto tutti coloro che volevano andare a lavorare in fabbrica. Perché se andare a lavorare in fabbrica voleva dire essere precario, avere un salario da fame e fare un lavoro faticoso, lo stesso genitore non consigliava, non faceva studiare il figlio per andare a lavorare in fabbrica. Non è così, o non è così dappertutto, in molte zone del paese è ancora così. Prima abbiamo parlato di un'eccellenza che a Bologna è il packaging, di un'eccellenza che a Bologna rappresenta Lima, ma anche il gruppo Coese o il gruppo Marchesini, dove sicuramente per esempio non ha cittadinanza il Job Act, al di là che facciamo non facciamo accordi, perché lì bisogna formare un lavoratore, spendere dei soldi, e quando l'hai formato certamente non lo metti via per ragioni futili o perché insomma non vai bene al capo o al dirigente di turno. Noi abbiamo fatto una delle prime esperienze in Ducati e in Lamborghini. Alternanza scuola-lavoro. È stata finanziata fra l'altro il primo anno in accordo con la regione, però da una fondazione della Volkswagen, partendo un po' dall'esperienza tedesca, dove onestamente sono un po' più avanti e onestamente la fanno anche diversamente, in dimensioni, in durata, eccetera. Credo che quell'esperienza in Ducati e Lamborghini sia positiva, però pone qualche problema. Chiaramente fare alternanza scuola-lavoro con tutte le caratteristiche che ci vogliono, con tutte le attenzioni perché non sia l'impresa a gestire il problema, con tutte le attenzioni perché il lavoratore in qualche modo si produca, ma non per essere sfruttato come altri lavoratori, ma per imparare, bisogna avere degli strumenti di controllo, di discussione. Un solo problema: è chiaro che chi entra con l'ultimo anno a fare scuola lavoro all'ultimo anno a Lamborghini e alla Ducati se l'alternanza scuola-lavoro va bene, alla fine viene assunto, anche se potrebbe continuare un percorso. Quindi si preclude un pochino, ad esempio, chi avrebbe voglia di spendersi e andare a lavorare a Lamborghini alla Ducati, perché diventa un po' un circuito chiuso. Questo dobbiamo in qualche modo affrontarlo.
E allora, visto che ha ancora qualche minuto, qualche correttivo che le viene in mente su questa situazione?
Ma qualche correttivo è intanto estendere in qualche modo questa esperienza, perché se tu la estendi ovviamente crei molte possibilità in altre aziende, e dobbiamo farlo, io credo, almeno come metalmeccanici nella nostra regione, in molte altre aziende dove allo stato attuale viene fatta un po' in modo unilaterale. E il giudizio dei ragazzi è vero, perché poi alternanza scuola-lavoro detta così e basta vuol dire che ci sono molti che li lasciano lì o gli fanno fare cose degradanti, o vuol dire anche, insomma, fare lavori che non sono proprio formazione, perché a volte è produzione. Quindi prima di tutto bisogna estendere questa esperienza.
Grazie, grazie a Bruno Papignani. Allora mi avvicino all'ultimo relatore del nostro tavolo, che leggendo potrebbe dire: ma che c'entra col lavoro? Allora, ecco, a parte il ritorno di alcune parole, solidarietà, dignità, bravo, che bravo, sicuramente sono importanti, ci spiega lui perché c'entra in questo tavolo. Don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la carità della Arcidiocesi di Bologna, ho detto bene?
Sì, hai detto bene. Intanto io sono circa 10 mesi che ho questo ruolo nuovo che prima non avevo, per cui sto scoprendo molte cose nuove, e sono subentrato quando il Vescovo di Bologna aveva già deciso di creare un tavolo sul mondo del lavoro, utilizzando i dividendi della FAC che la diocesi ha, sta balza che ha ereditato, balza in un modo ma in un altro non è sempre balza, vabbè. E per cui si è creato questo tavolo che sta diventando proprio operativo in questi giorni, e per me è stato molto interessante perché io non conoscevo questo mondo così da vicino, per cui un tavolo in cui sono stati convocati un'industria, le cooperative, Confartigianato, eccetera eccetera, oltre a sindacati, abbiamo parlato anche con, siamo convocati anche con altre forze, diciamo, all'interno della Chiesa di Bologna, e è stata assunta una persona che tenga i contatti appunto con il territorio insieme al Comune di Bologna. Quindi c'è un accordo che si sta creando proprio in questi giorni, partorisce direi, per fare in modo che di far incontrare la richiesta con l'offerta, e con questo fondo abbastanza cospicuo che si è creato con questi fondi più un contributo anche del Comune e della Comunità Europea, si faciliteranno diciamo tirocini lavorativi o formativi per un lavoro nuovo, o per persone che hanno perso il lavoro dopo i 50 anni o giovani che non l'hanno ancora trovato. Perché questo signore che abbiamo assunto farà appunto da cerniera fra la domanda e l'offerta.
Ah, scusi se la interrompo, fate una sorta di ufficio di collocamento?
Beh, in collaborazione con, è ovvio, è in collaborazione con. E il fondo contribuisce proprio per alleggerire anche fiscalmente le aziende che assumeranno. Poi dopo, quando uno sarà assunto, passa un altro. Intanto c'è una rete dove insieme, no, con i sindacati, anche il Comune di Bologna e le richieste che abbiamo noi come centri d'ascolto nel territorio della diocesi, di persone che fanno richiesta appunto di questo, della perdita del lavoro che devono trovare, di introdurli in questo percorso mantenendo sempre in contatto queste varie realtà. Io credo che il mettersi in rete sia la forza vincente, assolutamente.
E io vorrei chiederle un'altra cosa: perché l'arcidiocesi, la diocesi ha sentito questa necessità appunto?
Ma sai, i problemi degli uomini sono problemi anche nostri, non sono problemi religiosi, sono problemi umani quelli che interessano anche a noi, per cui se penso ai centri d'ascolto nelle parrocchie dove la gente viene a chiedere aiuto, quanti sono quelli che hanno perso il lavoro dopo i 50 anni, non sanno come rientrare, o giovani che stanno cercando e non trovano, perché è ovvio che la preoccupazione è anche nostra, perché è anche, come dire, gente nostra, ma non importa che sia nostra, è gente. Allora, quello che è preoccupazione per l'uomo è anche preoccupazione per la Chiesa.
Grazie, grazie. Ah, abbiamo tempo, credo, per un altro giro di interventi? No, ho sentito un no secco e deciso. No, chiedo agli organizzatori eventualmente. va bene, voi siete costretti ad ascoltarci. Comunque, Chiara Brescianini voleva aggiungere qualcosa.
Solo una nota di conclusione, visto che abbiamo parlato moltissimo di alternanza scuola-lavoro e visto che abbiamo lavorato insieme con qualcuno di voi, ovviamente nella scuola non dobbiamo spostarci solo sull'alternanza scuola-lavoro. Voi state a scuola 5 anni, si è parlato di orientamento, quindi di che, orientamento fin dalle medie, non al quinto anno che cosa fate il prossimo anno. C'è il service learning, il debate, tutta una serie di metodologie perché vi attiviate a essere attivi. Mi preme sottolinearlo per il semplice fatto che l'alternanza è una metodologia nuova su cui dobbiamo tutti migliorare e crescere, come si ricordava, però non è l'unica cosa, cioè a scuola ci state tante ore per tante cose.
Io allora vorrei proprio telegraficamente una battuta da ciascuno degli altri su una parola che mi ha molto colpito, è tornata spesso in Emilia Romagna, mafie, che c'entrano le mafie? Cominciamo da Rossella Mazzotti.
Romina?
Mi scusi tanto.
Si preoccupi. Un tema molto importante, anzi io raccolgo in maniera positiva il fatto che una platea così giovane affronti un tema così importante, denota quindi che c'è tanta maturità, contrariamente a quello che invece purtroppo la società spesso vi accusa di essere magari immaturi, piuttosto che la generazione pigra, una generazione solo immersa negli smartphone. Il fatto che emerga in una platea come questa un tema così importante mi fa solo che piacere e contraddice con tutti i giudizi soliti, i soliti cliché che vengono dati a questa generazione. Il tema delle mafie è un tema, ahimè, sempre purtroppo odierno, di cui se ne parla poco, soprattutto nelle scuole, e questo è emerso anche oggi durante i tavoli di discussione, soprattutto la volontà dei giovani di saperne di più, di capire un po' di più, e in primis credo che le scuole debbano sensibilizzare ancora di più gli studenti informandoli su un tema così importante e così attuale come è in Italia.
Chi vuole intervenire? Anna Salti.
Velocissima, tempi europei. Allora, io penso una cosa, che quando si parla di mafiosi si parla di delinquenti, ma non si parla di persone stupide. Allora, la mafia va dove può esercitare un potere e dove ci sono delle risorse. Era inevitabile che arrivasse da queste parti, tant'è vero che la regione ha fatto la legge, una legge regionale importantissima per arginare l'infiltrazione malavitosa durante il terremoto, la ricostruzione. Allora, perché è importante? Allora, intanto nei gruppi è venuto fuori l'uso dei beni confiscati e quindi il dare un senso a come dire i beni confiscati è una cosa importantissima, che crea anche dei problemi perché quando sono attività economiche il fallimento di quelle imprese può portare dei problemi anche a chi lavora, ma soprattutto perché coltiva una cittadinanza che si sviluppa secondo i filoni della legalità. E non è cosa da poco, perché quando sono stati presi e arrestati moltissimi mafiosi, anche imprenditori di questa terra che sembrava intonsa sono stati coinvolti. E quindi non è mai troppo quello che si fa contro la delinquenza. Grazie.
Papignani, allora, che esperienza hanno di mafia dei ragazzi di 16, 17, 18 anni?
Sì, intanto una cosa velocissima, per me stamattina è stata davvero interessante. Per esempio avevano sollevato un tema come il cambio delle mansioni, dei compiti, Industria 4.0, che ci stiamo lavorando anche con Lima. Il mio impegno è dare agli organizzatori in una quindicina di giorni una mia considerazione, una considerazione della FIOM su tutti i temi sollevati che non abbiamo potuto affrontare, che sono interessantissimi. Mafia, io l'altro giorno ero a Palermo, è venuto vicino a me un lavoratore di un'azienda che ha chiuso e ha detto: vedi Papignani, il problema a volte più che la mafia è lo Stato, perché io lavoravo in un'azienda mafiosa, è intervenuto lo Stato e io sono disoccupato. Se lo Stato non riesce a dare un'alternativa in quelle zone alla mafia è un problema, e la mafia, quando parlo quelle zone parlo anche dell'Emilia Romagna, visto che c'è un processo in atto che dimostra la sua diramazione. Io seguo Fincantieri, ho seguito Fincantieri. Ogni cantiere di Fincantieri, prendo quello di Monfalcone, con 1600 lavoratori dipendenti dello Stato, di un'azienda pubblica, ci sono 10.000 lavoratori in appalto, 4 livelli d'appalto, paghe da 3 euro ora, e il governo non riusciamo nemmeno su questo a incontrarlo. Perché dire mafia in termini così di solidarietà, di morali, di giudizio è facile, siamo tutti d'accordo, ma ci vogliono poi degli interventi concreti oltre che culturali.
Vorrei chiudere con Don Massimo Ruggiano, almeno ci dia una parola di speranza, no?
E dico due cose veloci. La prima, noi spesse volte durante l'estate organizziamo delle esperienze attraverso Libera, no? Nelle zone del sud d'Italia, soprattutto in beni che sono stati confiscati dalla mafia, però rivalutati socialmente per persone svantaggiate, no? Come esperienza diretta, di modo che sentono dalle persone che vivono lì che cosa vivono. La seconda cosa che voglio dire è questa: ovviamente mafia e potere, il potere funziona quando c'è la paura, e loro su questo ci puntano molto, e la paura funziona dove c'è molto individualismo. Allora credo che l'alternativa che possiamo trovare noi verso mafie evidenti o non evidenti sia quello di non fare mai le cose da soli, quindi favorire sempre la riflessione, l'azione insieme, altrimenti non ce la si fa.
Grazie, grazie. Io volevo ringraziare tutti i relatori, siamo andati un po' a braccio, quindi mi scuso per eventuali imprecisioni o domande che possano essere suonate un po' cattive. Passo la parola alla dottoressa.
Bene, allora no, un 30 secondi per salutarvi, per ringraziarvi di essere stati qui e per darvi un appuntamento alla prossima edizione di Concittadini, che giusto fra una settimana ricomincia con un esame, un approfondimento che faremo con i vostri docenti, che invitiamo tutti a essere presenti a una riunione nella quale, come sapete, ogni anno fotografiamo Concittadini e lo radiografiamo, ok? Quindi grazie a tutti, alla prossima.